vorrei fare, senza la possibilità appunto di riprendere tutti i temi della liturgia, delle letture, vorrei inserire proprio una sorta di piccola considerazione, chiamiamola così, come motivo tra i molti che noi abbiamo di rendere grazie. E vorrei fare un piccolo elogio del tempo che passa, perché la cosa è meno scontata di quello che sembra, no? Cioè il fatto che il mondo gira e tutto passa comporta evidentemente un po' di malessere, almeno a me, mi dà un po' di testa. Il fatto che soprattutto viviamo in un'epoca di grandi cambiamenti, questo un po' di nausea me lo dà. E però per starci dentro un po' bene in un mondo così, dobbiamo imparare ad apprezzare il cambiamento. Il nostro desiderio di casa, che è fondamentale, di stabilità, deve andare di pari passo con la nostra disponibilità a camminare, a muoverci, a cambiare. E questa è una delle cose sulle quali noi stiamo facendo più difficoltà, mi pare anche rispetto alla Chiesa, rispetto al nostro essere Chiesa. Facciamo molta difficoltà a adattarci a un mondo molto più veloce. Noi veniamo da un mondo lento, chiuso, sostanzialmente chiuso, in cui Dio appunto era in qualche maniera il motore immobile, l'essere perfettissimo, la perfezione divina era concepita come immobile, come principio di ordine, la religione immutabile e le tradizioni sacre. Noi siamo entrati, invece stiamo entrando con molta difficoltà in un mondo che è diverso. Si chiama nuovo per quello, no, moderno si chiama. Cioè un mondo che è in continuo movimento e cambiamento. E sostanzialmente, sapete, il mondo è fatto di spazio e tempo. Allora il mondo moderno si può grossolanamente definire come il mondo dove i tempi sono accelerati, la velocità, e dove gli spazi, evidentemente la globalizzazione è questo, gli spazi sono accorciati. Tempo accelerato e spazi accorciati. Per cui la sostanza di questo mondo, l'orologio di questo mondo, l'habitat di questo mondo, l'ethos di questo mondo, è la velocità. E la qualità umana quindi più necessaria è la capacità di cambiare, di muoversi. Non so, adesso non mi voglio fermare in eccesso su queste analisi, ma penso che ci si possa trovare subito in una lettura di questo tipo che ci aiuta anche a capire tanti disagi, tanti problemi, no, nostri, tanti conflitti anche interiori, sul moderno, sul tradizionale, sulla chiusura, sull'apertura, eccetera. Questo della velocità e della necessità di cambiare è un aspetto della modernità, cioè dell'epoca che noi stiamo vivendo. E diventa anche un aspetto, come si può dire, della vicenda personale. Cioè, vanno di pari passo questa capacità di adattarsi al movimento, al cambiamento del mondo, e la capacità anche di cambiare noi, e di vivere anche i cambiamenti, le stagioni, i cambiamenti della nostra persona e della nostra vita che passa appunto e ci viene data solo nella misura in cui passa, nella misura in cui si svolge. Se uno si ferma a un certo punto non prende la vita, perché passa, perché cambia, perché si svolge. E noi invece, accanto a questo pericolo del tradizionalismo, del localismo, del razzismo, del sanguigno, della cultura, del territorio, dell'identità, è un pericolo evidentemente in questa situazione. Cioè vuol dire contrapporsi al movimento della storia e non guidarlo, no? Vuol dire non giocare. Ce n'è un altro che conosciamo bene, è questa, non so come definirla, siccome sto cambiamento non riusciamo a dominarlo, si finisce di star dentro come delle libellule, la leggerezza. Non abbiamo più ideologia, non abbiamo più senso della storia, non abbiamo più un'idea di speranza forte, non abbiamo più l'idea della comunità, è in crisi la politica, i partiti, le chiese, le appartenenze, le famiglie, tutto ciò che ci lega in un'impresa comune va in crisi, appunto. E cosa resta? Resta, evidentemente sono descrizioni pittoresche che servono poi a riflettere, non sto riflettendo molto, sto guardando alcune cose. Ci resta questa specie di look, di immagine che si autocompiace, c'è l'io che cerca solo di gratificarsi. Noi siamo come bloccati invece in questo movimento che è storico da un ingenuo narcisismo. E questo appunto adesso non lo vogliamo analizzare a livello di cultura, a livello di società, ma proprio in questa chiave di spingerci, siccome pensavo che in maggioranza siamo di una certa età, non sto parlando ai giovani, mi pare, e quindi questa idea di accettare di diventare vecchi, questa idea del cambiamento, questa idea di muoversi nella vita ha questa tonalità, evidentemente. Ogni età ha le sue ricchezze. E è un'illusione, il narcisismo appunto è illusorio, è uno specchio, non è la realtà. Poi si casca dentro. Ricordate il mito di Narciso, no? Forse di guardare l'immagine poi annega, cioè cade nell'acqua. È un'illusione quella di immaginare che certe età della vita sono in se stesse più belle di altre. Io credo che sia un'illusione. Non mi pare, a me personalmente non mi pare che quando ero bambino a calcinate ero più sereno, più allegro, più forte di adesso. Anzi, a me pare di star molto meglio adesso dentro la realtà. Però, insomma, sai, quando poi si diventa vecchi si dice, da bambini, no. Cioè. E poi coltivare il pensiero che la nostra esistenza ha momenti ideali, i quali momenti ideali sono necessariamente o del passato o del futuro, no? Cioè coltivare questo tipo di illusioni serve soltanto a smobilitare rispetto al presente, a scappar via al presente, no? Cioè, era bello una volta, oppure aspetto che arrivi, no? Se non branchi adesso non prendi niente. Sappiamo che c'è una nostalgia velenosa. Nostalgia è un continuare, un coltivare ciò che è morto, stare coi morti, capito? È una cosa brutta la nostalgia, intesa così, no? È velenosa, perché uccide appunto il presente. E c'è un sognare illusorio, che sono tutte e due forme patologiche della maniera di stare nella vita. Sono una patologia del desiderio. Che non è capace di distendersi sul tempo, ma fugge, capito? Fantasmi di questo tipo si possono concedere a un adolescente, diciamo, virgolette, che poi anche l'adolescente ha le sue forze, sappiamo, ma per intenderci. Diciamo adolescente nel senso a quell'uomo che non è contento della sua età e ha fretta e paura nello stesso tempo di diventare grande. Perché fino a che non ha finito di crescere il figlio dell'uomo porta in sé qualcosa di incompiuto. Solo che se attorno all'adolescente si crea una società che lo mantiene adolescente 30 anni, questo qui finisce di marcire un po' come uomo. Lo sappiamo, tutti i fenomeni che conosciamo bene, no? L'interminabile adolescenza, uno non entra mai poi in gioco vero. E l'atmosfera nella quale ci immerge la nostra cultura è proprio un'atmosfera che invece coltiva il carattere adolescenziale della nostra condizione, incita in qualche maniera a non uscire mai dalla giovinezza. E questo ha effetti perversi e piuttosto ridicoli sui nostri modi di essere. Diciamo un paio di cose. Un certo giovanilismo che caratterizza appunto le epoche narcisistiche, cioè quelle nelle quali il valore, il piacere, diciamo, per dirla in termini più immediati, la gente lo trova soprattutto nella contemplazione della sua esteriorità, l'esteriorità del corpo, diciamo per il suo fisico. E siccome per la maggioranza di noi i riscontri non sono entusiasmanti. Non è che siamo tutti delle veline o degli attori che guardandoci siamo belli. No. E allora si mettono in atto tutti gli artifici più sofisticati per recitare la parte. Questa è un'epoca dei grandi cosmetici, no? Lo sappiamo, degli imbellettamenti di tutti i generi, del trattamento delle rughe, vi do anche degli indirizzi se a qualcuno interessa, perché riconosciamo tutti la chirurgia estetica, gli abiti e le abitudini giovanilistici, no? Perché appunto il modello sociale di riferimento è il corpo di giovani leccati, di top model da vetrina. E se il modello non lo si può offrire a se stessi, lo si offre ai propri figli. E quindi, per dire, ci sono genitori che si svenano per comprare ai loro figli le marche più pubblicizzate, per garantire stili di vita costosi che sono assolutamente sproporzionati rispetto al fatto che questi ragazzi non guadagnano ancora niente, no? E pretendono di vivere a livello, no, dell'immaginario. Così facendo si aumenta il disorientamento dei nostri figli e si rende difficile un minimo sguardo critico, perché in realtà la giovinezza è molto lungi dall'essere un'età ideale. I giovani, magari, sono belli da guardare, ma la giovinezza in genere, al di dentro, è un'età di molti problemi e di molte incertezze. È una bella età come ogni età, ma non migliore di un'altra, perché la più bella età è quella che si ha. E questo dovrebbe essere in qualche maniera la saggezza. Alcuni secoli prima di Cristo il vecchio Esiodo indicava le ricchezze di ogni età della vita, in maniera discutibile, si può anche dare una versione diversa, però è interessante capire come ogni età abbia i suoi lati. Ai giovani i duri lavori, diceva allora, agli uomini maturi la riflessione e i consigli, ai vecchi la preghiera e un cuore che si ricorda degli dèi. Così in questa cultura adolescenziale narcisista succede che si fa difficoltà a diventare grandi e per noi appunto ancora di più a invecchiare. E certo la vecchiaia ha i suoi guai e poi ci porta più vicino alla morte e nessuno in genere ha voglia di morire. Ma rifiutare di accogliere la vecchiaia, chiudersi nel mito impossibile dell'eterna giovinezza è ridicolo. Meglio guardare in faccia la nostra vecchiaia e gestirla al meglio. Il resto le soluzioni sono due, o invecchiare o morire, diceva quello là. E aggiungeva, mi pare che sia meglio invecchiare. Ciò che non ci eviterà di morire, peraltro. E per invecchiare decentemente bisogna attrezzarsi. E sappiamo che la società attuale presenta degli aspetti ambivalenti per chi diventa vecchio, perché da una parte si campa sempre di più o ci fanno campare sempre di più, fortunatamente. E poi però c'è uno stile individualistico di vivere per cui poi diamo fastidio, si dà fastidio parecchio se si campa molto. E quindi si creano spesso condizioni di vecchiaia piene di infermità e di umiliazioni, per tanti altri anche, non solo per noi, no? Nello stesso tempo però i progressi della medicina e le migliori condizioni economiche e sociali permettono possibilità di vita buona anche per la terza, per la quarta, poi presto diranno la quinta età, perché sembra che invecchieremo ancora di più andando avanti. Quello che non riescono a fornirci ancora è invece un'arte etica, una capacità umana di invecchiare. E questa ogni persona se la deve costruire perché mette in gioco le risorse spirituali e morali delle persone, anche da vecchi, anche con un corpo indebolito e appesantito, ci si può stupire della vita, la si può avere come amica, la si può amare, la si può addirittura cantare. Forse è vero che si può restare giovani, se essere giovani vuol dire restare capaci di aspettarsi tutti i giorni qualcosa di nuovo. Essere vecchi in senso brutto vuol dire che quando si è vecchi in senso brutto, quando si pensa che ogni giorno è uguale a quello di prima. È ingenuo pensare per principio che domani sarà meglio di oggi, ma l'affermazione del contrario, e cioè che la vita non può che peggiorare, non può che decadere, non può che degradare, è altrettanto gratuita e soprattutto toglie inutilmente speranze e energie. C'è un tempo per tutto. È un fiore da raccogliere ogni giorno. Se ci si limita a chiudere nervosamente tra le mani il fiore di ieri, non si fa che farlo appassire più alla svelta. E Coelet, in questo senso, che troppo superficialmente viene bollato come pessimista, io non condivido affatto l'idea che il libro di Coelet sia pessimista. Certo, è un realismo crudo, molto crudo, ma sano. Avete visto cosa salva? Mangiare, il bere, il frutto del lavoro, l'amore dell'uomo e della donna, e fidarsi del vivere. Dopo non sai cos'è il principio, non sai cos'è la fine. Dopo non devi assolutizzare niente, perché tutte le cose umane sono piccole cose. Se questo è pessimismo, io lo sposo. Comunque Coelet, che non è pessimista, e non è neanche che si possa dire lui però non conosce la speranza cristiana, perché mi pare che il cristiano non sia esentato dal prendere sul serio la realtà. Il cristianesimo è un principio di realtà o di incarnazione, no? Coelet è come sempre lucido nell'indicare il valore dei tempi che si succedono nella vita e che, non assomigliando nessuno di loro all'altro, sono belli da vivere nella loro stagione. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Un crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, Signore. Il suo regno non avrà fine, credo nello Spirito Santo. Fratelli carissimi, innalziamo la comune preghiera per ottenere dalla misericordia di Dio il perdono per il passato, la buona volontà per il presente, la provvidenza per il futuro. Affidiamo a Cristo, Re della pace, le primizie dell'anno con il sincero proposito di cooperare all'edificazione di un mondo nuovo. Diciamo insieme: venga il tuo regno, Signore.
Signore, fatichiamo a riconoscere il fondamentale contributo che gli altri ci hanno dato per farci diventare ciò che siamo. Fa che il quotidiano esercizio che la gratitudine richiede sia sostenuto dalla gioia e dalla ricchezza che una vita grata ci regala. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
60 anni fa, come domani, entrava in vigore la Carta Costituzionale della Repubblica Italiana. Questa è nata da un compromesso alto di diverse forze politiche, culturali e sociali. Aiutaci, Signore, come cittadini, ma aiuta soprattutto i governanti a ispirarsi a quel modello e nello stesso tempo rendili capaci di cambiamento, soprattutto nel senso di mettere da parte il gretto particolarismo, l'individualismo, per aprirsi a una volontà sincera di ricerca del bene comune. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Anche quest'anno molti di noi hanno vissuto il dramma che la malattia grave porta con sé. Quando la si attraversa, emerge insieme a un'incancellabile paura quanto siamo vulnerabili e, a un tratto, messi quasi ai margini del mondo. Signore, fa che la nostra vicinanza faccia sentire loro che tu sei lì e che non li abbandonerai mai. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Grazie, Signore, per la nostra comunità. Quest'anno ancora abbiamo celebrato i grandi misteri della nostra vita di donne e di uomini: la nascita, l'amore, la morte. E ogni domenica abbiamo portato qui, davanti a te, la nostra fragile fede. Accompagnaci per un altro tratto di strada con il tuo sguardo benevolo e discreto. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore. Dio nostro Padre, rinnova nel tuo spirito la faccia della terra e compi nel corso di quest'anno che si apre l'universale aspirazione alla giustizia e alla pace, per Cristo nostro Signore.